fai quando non stiamo insieme? Perfetti sconosciuti.
Perfetti sconosciuti oggi. Una voce pazzesca, però dobbiamo chiederti, o voce, di presentarti, quindi come ti chiami, da dove vieni?
Allora, io mi chiamo Fabrizio Labanti, intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Non fai il DJ radiofonico?
Non faccio il DJ radiofonico.
Peccato.
Faccio l'imprenditore, e sono nato a Bologna, vivo sul Lago di Garda, però ho un'attività anche qua in Svizzera, quindi io mi occupo di infoltimento capelli.
Infoltimento capelli, tema pazzesco,
sì.
Tema che non lascia indifferenti nessuno, Fabrizio, perché è un tema che riguarda le donne, gli uomini, a qualsiasi età, anche i bambini.
E soprattutto è un tema che riguarda tutte le casistiche, quindi sia a livello fashion ma anche a livello medicale. Quindi noi, lavorando appunto con il primo trapianto di capelli non chirurgico, possiamo operare sia su bambini che su adulti che su anziani, uomini e donne che siano, in qualunque caso, quindi da quello oncologico a quello meramente estetico, che riguarda un po' i giovani d'oggi.
Senti, tu nasci a Bologna e ti sposti sul Lago di Garda, fai questo lavoro che viene distribuito su tutto il territorio italiano e anche nella Svizzera italiana, non piede a terra, ci hai detto. Quante sedi gestisci, se posso chiedere?
Noi attualmente abbiamo 14 sedi.
Sono tantissime.
Più due sedi amministrative e due produttive.
Ok, e in queste sedi hai tutti dei dipendenti che lavorano,
certo.
Per tu in realtà sei un brevettatore, tu hai creato questo patch
cutaneo, che ho anche un marchio registrato, peraltro.
Mm-hmm.
Che è praticamente
benessere capelli, ti troviamo così per capire. E questo patch serve per varie casistiche, ci dicevi.
Certo, ma va ad agire laddove i capelli sono radi o addirittura inesistenti, quindi sia dalla piccola stempiatura che da tutta la testa possiamo agire. Noi abbiamo da Palermo a Lugano e da Cagliari a Venezia, l'Italia è coperta.
E praticamente se un uomo rimane senza capelli, magari ha questo complesso, può rivolgersi a te, oppure se una persona è malata, quindi è in terapia oncologica, tu sei operativo su questo fronte medicale anche.
Assolutamente sì.
E lavori in collaborazione con degli ospedali, con dei medici?
Allora, noi lavoriamo prevalentemente con ospedali che ci segnalano pazienti ai quali noi appunto interveniamo sulle loro problematiche, perché soprattutto le donne durante il percorso oncologico devono affrontare diverse problematiche, tra le quali anche la caduta dei capelli, che risulta negativo a livello visivo ma in realtà poi non è un problema enorme, però per loro rappresenta un grande ostacolo, ed ecco in quel caso noi interveniamo col patch cutaneo, perché il patch cutaneo è un dispositivo medico.
Certo, è molto importante, immagino, perché tu vedi cambiare, al di là della tua situazione di salute, vedi cambiare la tua immagine radicalmente. Questa cosa ti toglie la motivazione, a volte sembra una cosa velleitaria, superflua, invece è molto profondo.
È molto profondo perché va a agire sull'io, quindi il fatto che una donna possa guardarsi allo specchio e non vedersi ammalata le permette di vivere meglio, se così possiamo dire, il momento difficile che ha.
Non è questo l'unico fronte medicale su cui operi, c'è anche tutto il tema delle alopecie. Ci torniamo tra un disco, mi aspetti? Tanto abbiamo tutta un'ora per... Poi il cellulare ce l'ho qua, adesso è per questo io ho cominciato vedendo ci sono patch, parrucche, cose, Dico ma cos'è sta? Perché questo è il suo mestiere, ma non ha foto soltanto di capelli. Noi che qui... Con noi oggi a Perfetti Sconosciuti questa voce pazzesca che appartiene a Fabrizio Labanti, che di mestiere fa l'imprenditore. La tua avventura parte da Bologna, come arrivi a interessarti di capelli?
Ma allora, la mia è una storia particolare, perché nasce da una paura, da un'ansia. Io ero un ragazzino di 14 anni con un papà che era calvo, che utilizzava questo riporto laterale, del quale io mi vergognavo tantissimo e per il quale ho anche preso un sacco di botte, perché una notte, vergognandomi di questo riporto, gli ho tagliato il riporto e mio padre mi si arrabbiò tantissimo, quindi mi fece rosa. E da questa paura, perché poi alla fine cosa succedeva? Che tutti quelli che mi conoscevano mio padre mi dicevano: ah, che bel bambino, diventerai come tuo padre. Non è proprio bella dire a un bambino di 14 anni che ha l'ansia di perdere i capelli che sarebbe diventato come il padre. E quindi io ho vissuto male questa cosa, e quindi fino all'anno 2000, che è l'anno in cui ho iniziato questo lavoro, mi sono lavato i capelli in casa 3 volte, perché io ero terrorizzato, quindi lozioni, trattamenti, ho fatto qualunque cosa. e fino a quando ero responsabile commerciale in Fiat, conobbi un noto imprenditore italiano che mi disse: vieni a lavorare con me. E io mollai tutto perché volevo trovare la cura contro la calvizie. Quindi era la mia paura, era la mia passione, quindi tutto quello che è la mia vita, i miei ultimi 22 anni di vita sono basati sulla passione, sono partito da un'ansia e hanno sviluppato quello che oggi è una soluzione estetica pazzesca per le persone, cosa che io ho cercato prevalentemente per me in caso in cui, ecco, l'unico svantaggio che ho è che non ho, sono forse l'unico che non ha potuto utilizzare ancora il mio prodotto, perché
meno male,
sì, è vero, però ecco, diciamo che la motivazione di tutto questo è l'amore, e come tale l'amore aiuta sempre nella scelta e nella spinta.
Tra l'altro, fino a poco tempo fa avevi i capelli lunghi, hai fatto un atto di coraggio, forse anche in un momento particolare della tua vita. Perché il tuo papà purtroppo è venuto a mancare.
Sì, il 10 di gennaio è venuto a mancare, fortunatamente, perché ha avuto una malattia bruttissima, quindi fortunatamente ha finito di soffrire. E io avevo, trovandomi senza mio papà e con mia mamma in default, perché mia mamma soffre di una malattia neurodegenerativa, e allora mi sono reso conto che non ero più figlio di nessuno e diventavo genitore di tutti. Allora ho detto: cambiamo look, tagliamo questi capelli da finto giovane e riallineiamo la nostra immagine da cinquantenne.
Ma smetti, ma che va, il cinquantenne è ancora giovane, ci mancherebbe. Però è vero che a volte questi cambiamenti che vanno a toccare la tua storia personale lasciano un segno sui capelli, no? Anche queste storie d'amore quando finiscono eccetera, tante volte uno dà un taglio, proprio da un taglio.
Sì, sì, ma i capelli sono un oggetto importante nel mondo in generale, cioè immaginiamo che ci sono degli stili di moda che voi e noi riconosciamo per i capelli, quindi il punk lo riconosce dai capelli, non dall'abbigliamento, il rock dai capelli, il dandy dai capelli, cioè non quindi le epoche del Settecento, insomma i capelli hanno un'importanza elevata, per me lo hanno avuto in maniera totale.
Anche quando ti guardi allo specchio, ma guarda che capelli, la prima cosa, alcune persone non se li fanno proprio toccare i capelli.
Io sono uno di quelli.
È uno di quelli. Fabrizio, rimani con noi, se volete fare delle domande a Fabrizio, lui è qui a disposizione, anche per curiosità, per domande, e lui si occupa anche di alopecia areata e tutte queste tematiche. Se avete le curiosità, domande 079 873 873, tra poco. Io voglio cominciare a usare il tuo cellulare, posso?
Certo, vai, vai.
Io ho trovato già un numero di telefono che mi significa soprattutto un'icona su WhatsApp che mi riporta a una professionista della Svizzera italiana. Lei di mestiere fa la radiologa, ma è una donna inarrestabile, un ciclone di energie positive. Si chiama Elena Cauzza, lo dico per chi sta ascoltando la radio, perché io e te la conosciamo bene. Adesso io vorrei che prima di farla parlare, adesso io faccio partire la chiamata e dovrebbe essere in linea perché starà anche lavorando Elena. Vorrei chiederti di spiegare come hai conosciuto Elena in due parole.
Allora, Elena l'ho conosciuta perché, come dicevamo prima, il mio mondo lavora anche nell'oncologia e quindi Elena è una professionista che gravita intorno al mondo oncologico e ho conosciuto appunto Elena in una situazione, diciamo, amicale, e quando abbiamo parlato di quello che era la mia professione, ci è venuta in mente un'idea, a poi alla fine noi tre, perché
noi
alla
tre,
fine,
c'ero anch'io, sì.
Elena me l'hai presentata a te, quindi, di realizzare questa associazione che ha avuto la nascita qui in Svizzera, che è Il Diritto di Splendere. Però ecco, vorrei farlo raccontare da Elena.
Dai, perché... Elena, buongiorno. Lei che ha questo studio di radiologia senologica X Donna a Bellinzona, ma non solo. Sei operativa su tutto il cantone, Elena, buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Elena.
Bello sentirvi così a tre, mi piace questa cosa.
Vero, non riusciamo mai a incontrarci, ci becchiamo in radio, penso a te.
Ci mettiamo a tre pensando che in fondo c'è un mondo di gente che ci sta ascoltando. Questa è molto bella questa cosa. No, noi siamo nati non come tre amici al bar, ma come tre amici in giardino, perché è lì che in fondo ci siamo conosciuti.
Vero.
Bordo piscina.
Nel tuo giardino.
Esatto, esatto, e devo dire che un insieme di tre energie non potevamo che metterlo a favore della gente che ha avuto dei momenti o che ha dei momenti di difficoltà. In fondo è un po' così che è nato. Chi si occupa di capelli, chi si occupa di medicina, chi invece è a contatto con tanta gente, abbiamo deciso di lanciarci in questo progetto che è nato, ma adesso sta prendendo un attimino un po' più di ampiezza. Stiamo cercando di creare adesso anche dei podcast, di creare dei siti internet, insomma di raggiungere il più possibile la gente per dargli una mano, ma anche poi per dargli una voce a queste persone.
Sì, perché ci sono tante storie pazzesche. A volte però ti succede un cambio radicale della tua situazione esistenziale, non sai a chi rivolgerti. Certo, il primo referente in caso di malattia è il medico di famiglia, ma poi magari ci sono altri aspetti di cui si parlava.
Ci sono delle componenti anche meramente estetiche, quindi non so dove faccio, come faccio per, certo, i capelli, come faccio per le sopracciglia, come faccio per una cicatrice. Ed ecco che noi abbiamo come obiettivo quello di realizzare il primo portale, diciamo, la prima realtà è automatica, che risponda alle esigenze. Quindi io dico: ok, ho questa problematica, e dall'altra parte il portale mi dirà dove andare e quali sono i professionisti validi e selezionati perché mi possono aiutare per le mie problematiche.
E questo non è bypassare i professionisti, Elena, correggimi, no, ma è proprio per...
No, assolutamente.
No, parliamo di professionisti estetici, quindi cioè di quelle cose che la sanità ovviamente non considera perché dà meno valore a queste cose.
Poi... No, anche perché di per sé, uno, la sanità spesso non è il tempo, due, la paziente quando si trova davanti a un professionista non osa dire quello che secondo lei potrebbe essere in teoria marginale ma in pratica è fondamentale. Dunque nessuno osa dirgli: guardi, la cicatrice non è venuta bene, perché pensa che sarebbe come per dire: ma guarda che è più importante che guarisci piuttosto che la cicatrice, ma in fondo metterla a posto fa parte della guarigione anche quello.
Anzi alla base, perché quando poi a livello di energie riesce a mantenere alto il morale, sicuramente è una medicina in più attraverso la quale si può andare verso una situazione, si spera, di guarigione. Allora, una radiologa, un imprenditore, una radiofonica, che non ci c'entrerebbero nulla nella vita, hanno fondato questo Diritto di Splendere. Ci trovate anche su Instagram, non è per autocelebrarci, ci sono tantissime associazioni operative, questo era un sogno per aiutare gli altri. In realtà l'associazione benefica non ha che altri scopi se non questo. E poi degli eventi che verranno segnalati attraverso i canali social di cui abbiamo parlato, oppure rivolgetevi a Fabrizio rispettivamente a Elena.
E anche in questo caso, perfetto, tutto questo è nato per l'amore. Quindi l'amore è sempre il tradunion delle cose positive della vita.
Era un messaggio per te questo, Elena.
Claro.
Che dolce.
Aspetta che tu non, ma non era San Valentino, pensi che è appena passato.
Dottoressa,
me la registro questa.
Dai, registra, quindi lo riascoltiamo. Quando è stressato ce la riascoltiamo. Elena Cauzza, grazie, buon lavoro.
Bellissimo.
A te. Grazie, un
ciao,
abbraccio,
grazie,
a presto. Ciao,
a voi. Ciao,
ciao
a tutti,
ciao.
Grazie.
Fabrizio, mi chiedevo, certo che lavorare nel tuo settore, anche nel settore come la dottoressa Cauzza, radiologa, insomma, si rischia di farsi andare giù il morale tante volte perché ti confronti con persone ammalate e che danno da un punto di vista umano delle cose pazzesche, perché è un'esperienza bellissima supportarsi, ma tante volte la malattia fa paura perché non la conosci, hai paura che ti arrivi, hai paura di relazionarti con una persona malata. Come si fa a essere, io uso sempre questa parola, resilienti, come si fa? E poi quando devi andare a casa, insomma, devi lasciare da parte tutto questo tema.
Ma guarda, io di base quando faccio la formazione ai miei ragazzi spiego sempre loro che devono avere la famosa SIP, che non è la società dei telefoni italiana, ma che è il sincero interesse personale. Quando tu hai sincero interesse personale è ovvio che ti rendi conto delle sofferenze. Io settimana scorsa ho avuto a che fare con un bambino di 9 anni che è stato aggredito da un Rottweiler che gli ha strappato praticamente metà della cute della testa. Questo è accaduto un anno fa, abbiamo fatto sistemare, cioè lui è andato presso l'ospedale di Modena, che sono stati fenomenali, hanno sistemato la pelle, chiaramente andando a chiudere quello che era la parte della carne viva, ma ovviamente è rimasto senza capelli. E lì siamo intervenuti con un patch localizzato e la cosa pazzesca è stato che questo bambino, perché poi con i bambini ognuno di noi deve avere un rapporto molto da consolor con le persone, quindi dobbiamo gestire i rapporti nel mondo oncologico, nel mondo medicale in maniera più mirata. Ma con i bambini è molto più facile perché io vengo visto un po' come un Avengers e quindi praticamente
un supereroe.
Non ho, pensa che oltre ad aver messo i capelli, averlo reso felice, lui ad essere sereno, gli ho fatto passare anche la paura del cane, perché gli ho presentato Miele, che è il mio Shih Tzu, che è aggressivo come
si chiama Miele?
Miele è aggressivo come un tubetto di cioccolata. E quindi praticamente questo bambino sotto gli occhi della mamma era, accarezzava miele con i suoi capelli, e quindi tu puoi capire che anche se sono momenti difficili, perché non ti nascondo che torni a casa e piangi, perché poi io ho un figlio di 7 anni, quindi vedere un bambino di 8
che è drammatico.
Però poi alla fine veniamo ripagati dai loro occhi e anche dalle donne, dai loro sguardi, quando ti dicono: beh, dai, bene, mi guardo allo specchio e non mi vedo ammalata, e allora ti senti un pochettino utile.
Certo. Fabri, è arrivata una domanda per te da Mitch, e dice: una domanda, la calvizie è genetica, salta la generazione? Perché mio nonno capelli neri perfetti, mio padre e mio zio calvi a 18 anni, ad oggi i miei capelli ogni 3 settimane vado dal parrucchiere perché sono troppo grossi e troppo folti, ma un giorno li potrebbe perdere, questo è il messaggio. E poi chiede: e i capelli rossi?
Allora, la calvizie in realtà può avere diverse cause, quindi può essere di natura androgenetica, quindi che vuol dire da una parte ormonale e da una parte genetica, può essere di natura traumatica, può essere di natura chemioterapica, può essere di natura da stress, quindi sono diverse le tipologie. Sicuramente è più facente parte della famiglia delle sfighe la calvizie, perché in realtà non è prevedibile, non è curabile, quindi nel momento in cui io ho una calvizie è inutile che vado a continuare con trattamenti, lozioni, perché se è genetica va avanti come le rughe, quindi diciamo che va presa più che come una malattia, come una caratteristica genetica. Quindi accettiamo la calvizie in maniera tale che non la somatizziamo, perché l'unico vero problema della calvizie è che se noi non l'accettiamo la somatizziamo e quindi diventa psicosi, e quello è malessere, perché quello che ti fa vivere male, quello che faceva vivere male a me quando avevo 18 anni, era il non accettare l'eventuale arrivo della calvizie, perché mi faceva vivere male, quindi difficoltà nelle relazioni, non mi lavavo i capelli, non mi mettevo i cappellini, avevo paura a farmi toccare, tutta roba che non è figlia della caduta dei capelli, è figlia dell'ansia, perché la calvizie, se mio papà per esempio era calvo, no, poi ha avuto il patch fino a gennaio, perché io gli ho messo il patch subito, quindi non sono diventato io come lui, ma lui come me, e io però ho 50 anni e non ho mai perso i capelli, quindi in realtà la calvizie è molto random. L'unica cosa che vi dico, caro Mitch, e dico anche te e tutti i radioascoltatori: non somatizzate, fregatevene, se viene la risolviamo.
Insomma, smanettando in questo fotogallery ci sono teste senza capelli, capelli da donna, ci sono delle donne bellissime, tra l'altro una nostra cara amica che ama anche raccontare l'importanza del mestiere che fai, Fabrizio, lei ci ha raccontato di aver avuto uno stress, quindi di aver perso i capelli, donna bellissima che anche senza capelli non c'è problema, c'era questa storia raccontata anche alla consegna degli Oscar, quindi con Will Smith che aveva fatto questa sclerosi, perché anche lei aveva una alopecia, la moglie, quindi un tema importante, ma anche importante poterne parlare, non vergognarsi, perché insomma fa parte dei temi della vita, no? E sì, poi ci si può rivolgere.
Sì, diciamo che purtroppo se ti puzza l'ascella non ti dicono niente, ma se perdi i capelli ti prendono in giro. Quindi in realtà il tricobullismo, io l'ho definito così, è una piaga che dilaga a 360 gradi, dalla scuola piuttosto che sul mondo del lavoro, perché sembra che la gente si diverta a prendere per i fondelli una persona che perde i capelli per qualunque motivo, quando in realtà non si calcola che è una cosa che è fastidiosa.
Davvero pensi che io non ho, almeno non ho percezione di gente che prenda in giro, è pur vero che anche chi ha l'ascella che puzza, voglio dire, abbiamo sentito anche delle, insomma, gente che viene presa in giro per questo, però magari al giorno d'oggi tu percepisci ancora questo?
Italia è così, in Italia davvero? Il bullismo sulla parte tricologica è un divertimento, cioè dire: ah, vai in piazza, stai perdendo i capelli, allora poi si sono inventati la verità, si sono inventati altre scuse, ma in realtà è una sofferenza. Io lo vedo quando non so, vengono da me che dicono: ho problemi che perdo i capelli e mi vergogno, dico: ok, interveniamo col patch, e mi dicono: poi mi vergogno, cosa dico? Dico: non è che ti puoi vergognare di non averli e poi di averli, quindi è proprio una paranoia globale quella del mondo dei capelli. E quindi sulle donne ci vorrebbe un attimino più di attenzione, di delicatezza, cosa che per esempio la notte degli Oscar non hanno avuto.
No, esatto. Senti, però allora ci sono un sacco di amici che scrivono, c'è Diego che manda una foto, lui ha dei capelli lunghissimi, dice: io grazie la mia ex moglie che non si è concessa per 2 anni e mezzo, mi si sono riattivati gli ormoni, mi sono cresciuti i peli ovunque, barbone eccetera, lui si prende molto in giro. Anche Steno ci scrive, ha dei capelli lunghissimi, fortunatamente fortunato lui, manda anche un audiomessaggio, sentiamo cosa ha da dirci. Steno, vai.
Ma sei matto. Se dovessi diventare calvo, ma sa copi.
Davvero? Vedi, è un problema effettivamente, eh?
Sì.
E quindi vabbè. Comunque sappiamo anche che tu ti occupi di VIP che non si nascondono, che raccontano proprio dell'intervento che tu hai fatto e come gli hai cambiato la vita. Fanno i video, tu sei molto presente sui social come Benestere Capelli, comunque, e loro raccontano, cioè, possiamo citare, tanto certo. Lui lo dice in modo esplicito, Facchinetti.
Certo.
Francesco Facchinetti, lui mostra regolarmente, anzi con le scenette che fate, tu gli tiri il patch e lui dice ah vedi che non si staccano.
Anche Gianluca Impastato, Fernando Proce, ma calcola che io a Sanremo avevo 17 tra artisti, presentatori, uffici stampa e influencer, ne avevo 17, infatti ero a Sanremo, ho fatto 2 giorni a Sanremo al festival. Quindi in realtà
che abbiamo visto
è che io vengo definito l'eminenza oscura perché sono sulla testa di molti ma tutti mi negano.
Cosa c'è? Dopo possiamo chiamare uno dei tuoi VIP, posso?
Assolutamente sì.
Beh, sappiamo che nel mondo dello showbiz, insomma, l'immagine è importantissima. Anch'io ci tenevo nel mio piccolo e mi confronto con Fabrizio, con altri professionisti. Noi abbiamo bisogno di aiuto nel nostro piccolo. Figurati nel grande di certi personaggi che tutti conoscono. Senti, fammi chiamare Fernando Proce, visto che siete amici da una vita, visto che è stato ospite anche al nostro Tacco 12, non so se si ricorda, ma ogni tanto abbiamo amici comuni per cui ci vediamo nella Svizzera italiana. Ma guarda che c'è in linea. Fernando, buongiorno.
Buongiorno, io amo il Tacco 12.
La voce più bella della radiofonia italiana e mondiale.
Fabri nazionale, in Svizzera, quindi è il Fabri internazionale.
Hai capito, alla conquista del mondo. Ciao Fernando, come stai?
Bene, ancora devo smaltire Sanremo, un po' di movimenti, carnevali, cose, feste, San Valentino, Santi, eccetera.
Sei anche romantico, fai anche i San Valentini, davvero?
No, vabbè, sono un po' provato, sai.
Ne fa 4 lui di San Valentino.
4. Vi conoscete da un sacco di anni?
Sì, ho fatto colazione, pranzo, merenda e cena.
Di San Valentino.
Scherzo, sono un uomo solo, solissimo.
Sì, sono più di 20 anni che ci conosciamo.
Sì.
Come vi
sapete
siete...
tutto di Fabri? Fammi delle domande su Fabri e io ti dico tutto.
Allora raccontaci che tipo è Fabri, come vi siete conosciuti, che cosa vi tiene legati dopo 20
anni. Che sta dando conforto, soddisfazione e felicità a tante persone con il suo patch cutaneo. Sta dando fiducia. E poi una persona, a me piace la parte che siamo amici, sarei di parte. È molto appassionato nel suo lavoro, sai, perché molte persone fanno un lavoro ma lo fanno perché per circostanza, perché si sono trovati a farlo, eccetera. Lui ama il suo lavoro e mi piace questo aspetto, questa passione che ci mette.
Che bello. E questa amicizia vi vede anche ogni tanto fuori dal lavoro, fuori da contesti professionali, quindi non lo so, andate a mangiare.
Ma lui è un po' pigro, è pigro, lavora e basta, c'ha le col di qua, col di là, punto di là, beh. No, sì, abbiamo un pochino perché siamo impegnati entrambi, però è sempre un piacere.
Tu sei su R101, hai fatto programmi pazzeschi, tipo Procediamo, insomma tutto il mondo ti conosce. Poi...
Esattamente, per l'anzianità ormai.
Pavala, l'anzianità, sei pieno di energia, infatti ti troviamo dovunque. Eri a Sanremo, com'è stato Sanremo? Adesso ormai è chiuso tutto, c'è stato un artista che ti ha colpito?
È diventato veramente una fiera, cioè non quello che si vede in televisione, quello che accade lì proprio in città è straordinario, una fiera. Di cammelli, antilopi.
Però era molto bello, è stato molto bello quest'anno.
È sempre affascinante. Ma sono rimasto un pochino deluso dalle canzoni.
Davvero?
Sì.
E le mise, i look, non so, abbiamo prima suonato Elodie spacca.
Beh, Elodie gioca un campionato a parte, lei ha una classe innata, è tosta. Il resto, insomma, ci sono state cose discutibili, insomma, ho lasciato
il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, tutto pianificato.
Sai, utilizzare un palcoscenico così importante per cose che, non lo so, qualcosa mi ha disturbato, c'è qualcosa ancora devo capire, ma qualcosa non mi è piaciuto.
Assolutamente. E magari una volta ti invitiamo se hai tempo.
Siamo in Svizzera, un Sanremo svizzero.
Dobbiamo chiederlo a Massimo, il nostro amico comune che si occupa di musica. Lo sa meglio lui. Se vuoi ne organizziamo uno e ce lo presenti tu.
Sì, facciamo un bel... Cioè, esiste? No, c'è Montreux dove fanno, vabbè, quello di jazz, tutta musica. Sì.
Beh, abbiamo...
Un festival di musica pop svizzero, dai,
perché c'è il jazz anche a Lugano, c'è il New Orleans...
Lo sponsor, Benessere Capelli di
Va bene, ci sto. Se conducete voi due io ci sto.
Ma fa tutto lui. Grande uomo, grande Fernando Proce, grazie per aver risposto a questa chiamata.
Rosy, un abbraccio agli amici di Tacco 12, a tutti gli amici della Svizzera italiana e al mio fratellone Fabri.
Bacio. Ciao Fernando, ciao, bacio.
Staccalo.
Oh, All Summer Long, il mondo del rock, figurati, legatissima ai capelli. Allora, Steno ci ha detto che se perde i capelli si spara. Invece ci manda una foto Sergio, lui super calvo. Beh, con un bel viso così non è nemmeno un problema.
Ormai ho quasi l'abitudine.
Ciao Rosy. A stare senza capelli, lui con paesano biaschese grande. E detto, vabbè, con quel viso bello lì che te frega, no? Però è vero che può essere un gran problema. Questo lo sappiamo, riguarda chiunque. C'è qualcuno che dice: no, ma che voce ha? Invitalo anche domani, anche nei prossimi giorni. Parliamo di Fabrizio. Molto interessante, complimenti per la fondazione, grazie. Allora, trovate le informazioni del diritto di Splendor, questa associazione benefica, che se qualcuno avesse anche dei problemi legati al medicale eccetera, vi agganciamo a dei professionisti volentieri, questo era l'obiettivo unico. E poi c'è Andy, che lui è un rocchettare con la lunga chioma, e dice: pensa che per tantissimi anni io mi radevo con la Gillette per essere pelato, e poi mi sono separato, vedi anche lì un cambio al contrario, mi sono separato e deciso di farli crescere come se non ci fosse un domani. Beato te che i capelli li hai, se dovesse succedere però di perderli non avrei problemi, perché ho vissuto una vita da pelato. Poi c'è un amico che manda un lungo messaggio che qualitativamente non possiamo trasmettere perché non si sente bene. Dice che lui coi capelli ha questo rapporto strano, ne ha tantissimi, vorrebbe essere pelato. Vabbè, questo non è un problema perché te li radi e beato te, no, puoi scegliere, certo, puoi scegliere. È pur vero che a volte magari uno vuole cambiare colore, se li spezza tutti come nel mio caso, e ti ritrovi senza averli solo per un cambio di colore.
Ecco, tendenzialmente però ricordati che quelli che soffrono non sono quelli che decidono di rasarsi o di essere rasati, ma quelli che soffrono sono quelli che perdono i capelli nel momento in cui li vogliono. Quindi, cioè, io che dico io non li voglio avere, vorrei perderli, va bene, è legittimo. Però...
Fabrizio, non trovi che l'uomo si vergogna ancora a chiedere aiuto per i capelli?
Assolutamente, ma sai, per l'uomo è una questione di virilità. Cioè, tu se vedi un uomo rasato, lui ti dice: ah, ma io ho perso i capelli perché ho un forte testosterone. E io gli rispondo: sì, chiedilo a Rocco Siffredi, anche lui ce l'ha forte del testosterone, però i capelli li ha. Quindi, cioè, l'uomo cerca sempre di trovare la scusa, di trovare il colpevole. Magari uno dice: ho perso i capelli perché mio nonno perdeva i capelli. Ma non cambia niente, mio nonno. Cioè, uno deve fare un lavoro di accettazione. Io più volte dico che la cura contro la calvizie c'è, ed è accettarsi. Quando uno si è accettato, che non vuol dire rassegnarsi, io mi accetto, sono quello che sono, poi se mi piaccio rimango così come sono, se non mi piaccio ci sono solo studi estetiche, non c'è solo il peggio, c'è il mondo da fare, vuol dire.
C'è un business internazionale che fa anche trapianto di
capelli. Lì magari consiglierei di valutare bene quello che uno vuole, perché sai, se io voglio la foltezza non è la risposta corretta. Però non entriamo nella dinamica lavorativa, perché qua siamo in maniera ludica.
Assolutamente, okay. Sì,
però
ma casomai
diciamo che fare un'analisi in maniera conscia, senza farsi drogare il cervello dall'ansia, permetterà a tutti quanti di essere più sereni.
Questo ci piace. Io adesso voglio entrare in un mondo speciale, perché ci sono tante foto del tuo bimbo che si chiama Alessandro. Hai detto ha 7 anni, vive sul lago di Garda con tua moglie che si chiama
Helen.
Bellissima chioma, fluente, e tu non hai avuto a che fare con questa chioma perché è proprio sua. E ci racconti qualcosa di lei tra un disco, ti va?
Certo,
di questa vita che ti nutrirà l'anima, perché sei tanto impegnato col lavoro, però c'è anche la famiglia.
Assolutamente sì.
Questa parola non si è soli quando si è in difficoltà. L'importante è poter parlare, no? Anche l'obiettivo di questa associazione era quella di offrire un portale dove tutti si possono scambiare i pareri tra professionisti, che metteremmo a disposizione se li trovassimo. Questo è il grande lavoro,
certo,
perché bisogna recuperarli, incrociarli, e poi tu che approdi su questo portale e cerchi aiuto e dici: ma se io ho bisogno, appunto, sono in terapia oncologica, mi mancano le sopracciglia, è chiaro che il tuo medico di famiglia non può darti un'informazione, cioè ha così tanti temi su cui già deve lavorare, questi sono temi effimeri per lui, ma per il paziente no, che vede stravolgersi la sua vita, e l'obiettivo era un po' questo. Adesso però abbiamo detto che noi volevamo entrare nella tua vita familiare, vedo che già dal riposa schermo, aspetta, il tuo cellulare ha davanti una foto con un bimbo con degli occhi che ti spiazzano, con degli occhi verdi, blu, acqua, pazzeschi, biondino, è il tuo Alessandro.
Mio amore,
e dietro ci sono, tu hai conservato dei bigliettini, ti voglio bene, con il tuo amore, con però ti chiama Fabri, com'è che ha scritto? Ti voglio bene?
Papi.
C'è scritto Papi Alessandro, ecco, lui è il tuo grande mondo insieme a tua moglie,
sì.
E loro vivono sul lago di Garda, sì. Quando li vedi? Non riesci a vederli tutti i giorni perché sei in giro?
Beh, allora io sì, il mio lavoro mi porta spesso in giro, ma bene o male come tutti i genitori, quindi io forse rientro un po' meno degli altri, perché io dal martedì sera fino al venerdì sera sono in giro per le mie sedi, però poi quando arrivo a casa il venerdì sera o sabato, domenica, lunedì, che non me li toglie nessuno, perché loro
sono sacri, certo.
Sì. No, poi mia moglie è molto brava, una donna fantastica. Abbiamo scelto di fare, lei ha scelto con me di fare la moglie e mamma, e quindi si dedica totalmente a questa tempesta della natura che è il nostro figlio, che ha riassunto il peggio di me e il peggio di lei in un involucro meraviglioso. Però
ci sono dei video sul tuo profilo Fabrizio Lavanti dove lui sgumma con, siete andati a sciare recentemente?
Sì.
È inarrestabile. Mia mamma mi dice sempre che ti becchi quello che facevi passare a me da piccolo.
Infatti, mi riconosco molto nella sua, infatti a scuola mi hanno chiamato, mi hanno detto: guarda, il suo figlio è un po' agitato. Ho detto: guarda, io non posso dire niente, io ero più fuori dalla porta che è al banco, quindi.
Però, e poi ci sono delle foto bellissime con, aspetta, adesso abbiamo in linea, io volevo riuscire a farti parlare con il tuo socio, però non riesco a prendere la linea, aspetta, vabbè, abbiamo un problema, lo richiamiamo tra un secondo. E ci sono delle foto, dicevo, del tuo bimbo in un letto, cos'è, un letto di una casa di riposo,
un RSA, sì, perché la mia mamma è
quella, tua mamma,
sì, avendo un problema appunto di demenza mista a diciamo afasia, è in un RSA, in una struttura, e quelle lì sono le foto della settimana scorsa dove siamo andati io e Alessandro da mia mamma, e abbiamo passato la mattinata un po' nel letto con lei a fargli le coccole, guardare la televisione, perché Alessandro è molto legato ai miei genitori, era molto legato a mio padre, infatti adesso stiamo lavorando molto anche con l'aspetto psicologico, perché ha lasciato dei segni importanti su di lui, perché insomma erano molto legati
anche nel tuo cuore. Abbiamo visto un video, per chi ti segue, tu viaggi ore e ore e ore, ma questo momento dove vengono a mancare le radici anche per un adulto sono dolorosi.
Lui era il mio miglior amico,
ecco,
e quindi.
Senti, c'è un brano che ti ricorda il tuo papà che magari possiamo suonare, o ci pensiamo un attimo? Adesso non ti voglio far emozionare, ti chiedo scusa. Mettiamo un disco noi e torniamo per gli ultimi minuti insieme a Fabrizio, che appunto mi dicevo, no? Quando poi ci sono questi lunghi viaggi, si pensa, si parla, ti ho fatto emozionare. Ci sono dei momenti pazzeschi, no? Di viaggio, dove tu cominci a ragionare sulle cose che contano in questa vita. Infatti una delle domande che ti farò sulla chiusura di trasmissione è: che cosa è per te la felicità? Passare tante ore da solo comunque in viaggio per seguire tutte queste sedi che tu devi gestire, insomma ti devi confrontare continuamente con te stesso, ma ne parliamo dopo questo disco. Allora siamo addirittura d'arrivo, purtroppo queste chiacchierate sono così belle, piene di momenti intensi, e volevo ringraziarti di cuore per aver accettato, Fabrizio Labanti, l'invito a Perfetti Sconosciuti.
È stato un piacere per me.
Senti, io ti rubo questi ultimi minuti andando, lo so, a scavare un pochettino nelle emozioni, perché attraverso queste foto ci siamo emozionati, c'è un sacco di foto legate a papà Graziano, alla tua mamma Gabriella, G, tu invece ti chiami F, FG, e Alessandro con la... il tuo mondo incredibile, questo bimbo che arriva, insomma, non in tenera età.
No, è arrivato insomma, a 7 anni, ne ho 50 e... con mia moglie, dopo 6 anni di fidanzatini che abbiamo fatto quello che volevamo fare, abbiamo deciso di mettere in cantiere questa nuova esperienza ed è nato Alessandro, che per me è stato per noi, perché anche per mia moglie è stato il regalo della vita, perché è una tempesta ma riempie i nostri cuori all'infinito e lui rappresenta la mia felicità.
Il tuo prosieguo per quanto riguarda ecco, una proiezione sulla distanza, perché è vero che noi partiamo da radici, facciamo questa vita e dobbiamo lasciare qualcosa. Ecco, avere un bimbo oggi significa tante cose.
Un grande impegno.
Grande impegno. Tu hai una vita che ti vede appunto distribuirti su tutto il territorio italiano e della Svizzera italiana, per cui a casa immagino non ci sarai tantissimo. Come tieni il contatto? Per fortuna ci sono le videochiamate, come fate quando tu...
Sì, no, lui si è attivato, lui è molto social, lui mi fa le videochiamate, lui mi chiama, no, è molto attivo. Poi mia moglie è fantastica perché gli riempie le giornate di sport, perché noi amiamo molto che lui faccia sport, quindi gioca a basket, fa karate, poi deve studiare, quindi, perché gli spiego sempre che quelli bravi sono quelli che studiano, non quelli che vanno in giro a fare i fighi, ok? Ed è un combattimento, perché poi dobbiamo combattere contro questi strumenti che sono mortali, che sono YouTube e i videogiochi, quindi insomma c'è un bel da fare, però mia moglie è molto brava, io cerco di essere vicino a loro più che posso e quando riesco torno a casa in velocità.
Sul lago di Garda.
Bellissimo, Desenzano del Garda è come essere a Lugano, solo che è targato Brescia e non Lugano, perché è molto bello.
E vedo delle foto di belle auto, perché sei appassionato, visto che ci passi un sacco di tempo della tua vita, della tua giornata, sull'auto. L'auto cosa rappresenta?
Beh, l'auto, io, a me piace, mi piace la velocità, e anche se non dovrei, però devo collimare tra la velocità, il comfort e la sicurezza, perché comunque, e i posti, perché siamo in tre, quindi in tre più due cagnolini, quindi siamo in cinque in famiglia noi.
Quando si parte,
quando si parte sembriamo l'arca di Noè, però voglio dire, sì, le macchine rappresentano un gioco e un premio. Un po' un premietto.
Ecco, perché infatti volevo chiederti: cosa fai per te stesso? Questo potrebbe essere qualcosa che fai per gratificarti, perché non puoi solo vivere di lavoro, sì, e comunque di sacrifici, anche correre per la famiglia. Certo che c'è un ritorno d'amore, uno scambio, però è un bel impegno.
Però guarda, io sono sincero, la mia ricompensa, il mio premio è il lavoro che faccio, perché io amo talmente tanto questo lavoro che mi sento un disoccupato, cioè non mi sembra di lavorare, cioè io ogni giorno parlo con persone che amano quello che dico, che desiderano quello che io posso offrire e quindi condivido con loro la passione, quindi non riesco a definire lavoro il mio, poi è chiaro che sono tante le ore che si impegnano, è tanto lo sforzo, però è quella già per me è il mio hobby, quindi alla domanda qual è il tuo hobby, il mio hobby è il mio lavoro.
Tu hai anche due assistenti, salutiamo Stefano Robelli, salutiamo Stefano che è con te, ha fondato
Stefano San Marco, che è il mio socio e fondatore,
che non riusciamo a raggiungere al telefono, forse l'abbiamo chiamato troppo tardi. Tu hai parlato di entusiasmo, di fare della propria passione una professione, è questo per te la felicità? Che cos'è per te?
Ma la felicità è, credo che sia un concetto abbastanza aleatorio, nel senso che la felicità è uno stato d'animo e credo che ognuno possa raggiungere la felicità senza per forza raggiungere obiettivi. Credo che di base sapersi accontentare, sapere apprezzare quello che uno ha, già essa stessa sia la felicità, perché molte volte perdiamo tempo dietro a degli obiettivi che sono prettamente economici o prettamente materiali, quando invece magari la felicità è un raccogliere una margherita con un bambino o dedicargli una canzone quando nasce. Che,
ecco, allora volevo,
infatti, volevo dirti: no, io preferisco non dedicare, non dirti una canzone che mi ricorda mio padre, perché non l'ho ancora elaborato, ma ti dico una canzone che invece io ho dedicato a mio figlio quando è nato, perché ha rappresentato per me il vero motivo di esistere.
E di nuovo sento dell'emozione e si stringe la gola ed è Eccoti di Max Pezzali. Grazie per l'emozione che ci regali, grazie per quello che fai per le persone e sì, il tuo Alessandro, insomma, sostienilo sempre, perché il percorso di un giovane oggi ancora di più è difficile, perché il mondo offre così tante sfaccettature, sia come sfumature di formazione a livello professionale che nella vita, avere delle radici, qualcuno che si supporta anche se non è sempre presente è tanto importante e prezioso. Mi hai commosso prima, mi hai detto senti senti come fa nel ritornello questa canzone. Sei il mio primo pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. Eccoti, sai, ti stavo proprio aspettando. Ero qui che ti aspettavo da tanto tempo, tanto che stavo per andarmene, invece ho fatto bene ad aspettare. Ci siamo tutti emozionati, grazie a Fabrizio Labanti.
Grazie,
grazie
Rosy,
per aver accettato l'invito a Perfetti Sconosciuti, altro individuo perfetto e da oggi un po' meno sconosciuto.
Come ti chiami? Da dove vieni? Che cosa fai?